senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... qualunque cosa sia, è ora di parlarne.
Bellissimo!
Werner Kropik, documentarista e appassionato viaggiatore, è ospite di Markus Zoner negli studi di Petrushka, The Sense of Life a Lugano. A piedi o in bicicletta, a bordo di una panda o su una slitta trainata dalle renne, sono solo alcuni dei molti modi in cui Werner ha girato il mondo. 8 mesi in bicicletta, da Lugano a Hong Kong, e da allora non si è più fermato. Il suo record personale, 23 viaggi in India.
Allora, buongiorno Werner Kropik, qui negli studi di Petrushka a Lugano. Mi fa tanto piacere di incontrare un collega viaggiatore, una persona che ha visto il mondo, che va in giro per il mondo da tanti anni. Per te, se ti ricordi agli inizi, al tuo primo viaggio che hai fatto, cosa è successo, cosa è scattato per farti partire?
La curiosità di sapere cos'è dietro la collina. Questo credo che è una cosa naturale che abbiamo tutti noi. E dato che i primi viaggi ho fatto con la bicicletta, perché con 17 anni non avevo né la patente né la macchina, e la bici ho scoperto anche che ha la velocità giusta, perché ti permette di fermarti dove vuoi, che è molto importante, perché è frustrante quando sei in un autobus, in un treno, e vedi qualche cosa e non puoi dire ferma.
In fondo la lentezza è qualcosa di molto bello, qualcosa di molto importante per il viaggiare, perché in fondo la lentezza, si potrebbe dire, è il vero viaggiare, no? Ti sposti, per esempio con la bici, e vedi, percepisci veramente il cambiamento del posto.
Ma forse è più importante di poter fermarti là dove vuoi. Non è solo la velocità, perché credo che se chiedi a un sciatore prova l'emozione quando va forte, non perché quando va lì.
Sì, però non viaggia.
No, il spostarsi in sé, perché ci sono tanti modi di spostarsi. Io ne ho provati un po' tutti. L'ultimo viaggio che ho fatto in Siberia, mi sono spostato 2 settimane su una slitta trainata dalle renne. E così so cosa vuol dire spostarsi con le renne, perché avevo sempre le corna nella mia schiena, perché c'erano 14 slitte attaccate uno all'altro e io in mezzo ho sempre subito le corna delle renne che erano dietro di me. Vuol dire che ogni tipo dei mezzi di trasporto che prendi hanno qualche cosa di speciale.
Also fascino, no? Questo viaggio con le renne, tu hai avuto paura?
No, perché avevo piena fiducia in questo uomo dove siamo stati poi ospiti, un nennet, sono questi nomadi delle renne, che vivono tutta la loro vita nella tundra e nella taiga e sempre in tenda. Vuol dire, loro conoscono molto bene l'ambiente e basta di avere la fiducia che lui sa quello che fa, e mi sono meravigliato come riesce a indovinare la direzione giusta nella notte buia, diciamo, senza stelle, era coperto, e su 50 chilometri ha trovato la sua tenda. E non c'erano punti di riferimento, non c'era qualche montagna, qualche stella, niente, non aveva il GPS.
Tu pensi che la paura fa parte del viaggiare? Io conosco un po' comunque questa cosa qui, che Io mi ricordo da bambino, avevo una paura folle quando siamo andati in treno e abbiamo dovuto cambiare il treno, il treno era un po' in ritardo qualcosa, c'era il rischio che perdevamo una connessione, io avevo 6 anni e ho vomitato nei cestini alle stazioni perché ero talmente emozionato, quella paura di non arrivare, quella paura di non farcela così. Poi per fortuna questa cosa si è sviluppata e sono molto più calmo, ma sento ancora che la paura comunque è come un elemento integrante del viaggiare. Come senti questa cosa?
No, io direi che la paura fa parte della vita, solo che nel ripetersi nel posto che conosciamo bene, con i genitori, con le persone che conosciamo bene, dove si è creato anche una certa fiducia, lo sentiamo meno, abbiamo forse paura dei cambiamenti, ma indipendentemente se siamo in viaggi o se viviamo la solita vita, quando c'è un cambiamento c'è l'incognita e è quello che ci fa paura.
Perché non tutti viaggiano così tanto?
È per questa paura, sono sicuro, perché io incontro sempre gente che dice ti invidio, vorrei anch'io. Ho detto, ma perché non parti? Perché è proprio questo primo passo, prendere la bici, mettere 2 borse e partire. Dopo, una volta in viaggio, le cose succedono.
Esatto. In fondo si potrebbe dire che la sedentarietà è un risultato sia della comodità, chiaramente, perché si sta più pigri, semplicemente, certo. Si sa dove dormire stanotte, è sempre bello caldo, sia dell'allontanare un tipo di paura, cioè la sicurezza.
Sì, ma forse uno dei motivi perché viaggiamo è anche per vivere emozioni, per sfuggire alla solita noia, al tram tram di tutti i giorni. E io credo di superare queste paure, perché sai che una volta che ti butti in un viaggio vivi 100 volte più emozioni che a casa con le ripetizioni che fai, anche se sono magari piacevoli, è ripagante perché vivi più intenso.
Appunto, però non tutti lo fanno, appunto, questa è la cosa interessante. Noi che non potremmo immaginarci di vivere senza quello, altri non possono immaginarsi di fare dei passi fuori dal paese o da casa o in un altro continente.
Ma non è escluso che magari uno si procura le emozioni in un altro modo, non so, fare una collezione di francobolli, e non ha bisogno di viaggiare, perché è talmente emozionante per lui fare una cosa che non richiede questa scomodità del viaggio, perché no?
No, perché no, esattamente, ma io penso anche che la gente è felice se fa quello che gli sta più vicino. Per uno è così, per l'altro è differente, non è che uguale per tutti e due, per fortuna.
Per quello dico, prima di tutto dobbiamo sapere chi siamo. E quando più o meno sappiamo chi siamo e che esigenze che abbiamo, possiamo dare una direzione alla nostra vita, altrimenti viviamo i valori che ci impongono o i valori degli altri.
E tu chi sei?
Ma in quel senso sono abbastanza, credo, ribelle, anarchico, però non più di quel tanto. Per esempio, quello che non sopportavo era la Chiesa Cattolica, per esempio, ma come l'ho vissuto io da piccolo, no? Con queste chiese non ben riscaldate, dove ti prendi solo reumatismi, dove fai preghiere che non capisci, almeno da bambini, non capisci il senso, no? Le ripeti solo le parole che ti impongono, e lì ti chiedi, ma cos'è tutto quello? Perché la gente lo fa? E questo è uno dei temi del mio ultimo documentario sui riti religiosi, su cosa si è inventato l'uomo nella sua storia di cose assurde, strane, però che lo fanno con una grande convincimento, perché sono cresciuti in questa cultura, in questa religione, e non lo mettono in dubbio. E io credo che ogni generazione ha l'obbligo di mettere in dubbio i valori dei genitori.
E pensi che il viaggiare significa anche mettere in dubbio quello che c'è o al quale siamo abituati. Cioè, in fondo, questa è una di quelle cose che almeno io ho sentito molto, molto belle, molto forti, che tu vivi in un posto qui a Lugano, in Ticino, e per te diventa questo il centro del mondo. Tu pensi che il mondo gira intorno a questo ombelico qui, che è tutto così bello, così pulito, così ricco, così sicuro, e poi ti sposti e vedi che non è assolutamente così. È il mondo, nel senso, il mondo è tutto diverso, è anche così, ma anche completamente diverso. Cioè, questo mettere in dubbio, in fondo, le cose che conosciamo, che esistono, fa anche parte del viaggiare. Quello che tu dici di dubitare anche delle tradizioni o delle religioni, è importante questa cosa, perché solo domandarsi e rischiare, anche prendere il rischio di buttare delle cose, delle convinzioni, in fondo ci fa crescere.
Ma già di sapere che siamo limitati è già un gran passo, perché tanti non fanno questo passo. Io mi immagino sempre di essere seduto in una scatola con un buco, e attraverso questo buco guardo fuori, il mondo fuori, e vedo una piccola parte della realtà. Però se so che la realtà è molto più grande, magari coi viaggi faccio qualche buco in più, ma è sempre limitato la nostra visione del mondo, e per quello il viaggiare ci informa su altre realtà, e possiamo considerare la realtà che viviamo a casa. Il guaio diventa se uno quella piccola realtà che conosce è la normalità. Non so, ci sono persone che lavorano 8 ore al giorno e trovano del tutto normale di lavorare 8 ore al giorno, e lì diventa pericoloso, perché adagio, io ho osservato per esempio fedeli buddisti tibetani che fanno per ore, ma anche signore anziane, che fanno per ore la prostrazione intorno a un monastero, no? Il Kora, che chiamano il Kora. E lo fanno con una naturalezza, perché da piccolo lo fanno. A parte che magari fa anche bene alla salute di muoversi, ma loro non mettono più in dubbio sul perché di quello che fanno.
Quello che per me è scioccante ogni volta quando si fa un viaggio anche estremo, diciamo. Io in India non sono mai stato, tu sei stato tante volte in India, io ho visto il Pakistan.
Sì, no, 29 anche, volte.
Sì, conosce bene l'India. Cioè, di tornare qua dopo un viaggio così estremo, diciamo, che è stato lontano, è estremo anche il ritorno.
Sì, è sempre abbastanza duro reinserirsi di nuovo, però è diventato quasi anche, ho trovato i miei trucchi anche reinserirmi di nuovo. Io devo dire che almeno gli ultimi 30 anni vivo abbastanza sereno con me stesso, non vivo più queste grandi emozioni, che anche è un po' peccato, perché se uno viaggia per vivere emozioni dovrebbe rincarare sempre la dose, e dopo cosa deve fare ancora?
Saltare giù da 42.000 km.
No, non sono arrivato al punto, non so, di fare il bungee jumping o queste cose lì, perché trovo assurdo se uno per tirarsi fuori dalla sua noia deve buttarsi giù la diga della Verzasca.
No, è vero. Ascolta, esatto, viaggiare e noia, pensi che c'è una connessione?
No, il viaggiare ti offre la possibilità di vivere momenti non pianificati, perché ti capitano strada facendo, e ti obbliga di adattarti a questa situazione, alla temperatura, alla situazione meteorologica, dove trovi qualche cosa da mangiare, dove trovi un posto per dormire, e ti rende più flessibile, e ci vuole anche una certa umiltà, perché uno che, non so, ha delle esigenze alte difficilmente si diverte a viaggiare, perché tutte queste situazioni di aspettare un bus magari per 7 ore in una stazione affollata in India non è un divertimento. Però accettandolo, perché alla fin fine sai che vieni ripagato perché ci sono dopo questi momenti magici, lo accetti, ma uno che si considera troppo importante per subire queste cose non si butta.
Un altro tema, viaggiare da soli, viaggiare in due, viaggiare in gruppo. Io ho fatto un po' di viaggi diversi in quel frangente, cioè in gruppo con la mia compagnia di teatro, poi con una persona vicina e poi da solo. Per te com'è questa cosa? Cosa ti dà di più o cosa ti interessa di più?
Io ammiro tutti quelli che riescono a viaggiare da solo, perché so che ci sono dei momenti che non stai bene, che sei in un posto schifoso, da solo, in un qualche ristorante, in un angolo, ti senti un po' escluso perché non parli la lingua del posto. Per quello preferisco viaggiare in due, anche se so che tutti i sentimenti vissuti, sia quelli positivi che quelli negativi, vengano amplificati quando sei da solo.
E tu preferisci allora di stare in due piuttosto?
Sì.
Lì chi preferisci aver vicino? Cioè, ti è uguale o preferisci di stare con qualcuno che ami o con un amico? L'importante è il condividere con qualcuno o la sicurezza? Cosa sono gli elementi che ti importano nel viaggiare in due?
No, se stai col tuo partner è bello avere qualcuno anche a letto che ti tiene caldo, e da quel punto di vista preferivo molto viaggiare con la mia amica, ma se la mia amica attuale non sopporta certe situazioni devo accontentarmi anche chi mi capita, ma è più per avere qualcuno vicino dalla tua cultura che ti capisce quando tu ammiri per esempio un tramonto. Chissà se un contadino birmano vede la bellezza di un tramonto, perché ho visto una volta due contadini che sono tornati dai campi, c'era un bellissimo tramonto, ma loro probabilmente non si sono nemmeno accorti.
Perché loro sono la bellezza del mondo, no? È un po' quello che anche noi che viviamo qui, la gente viene da fuori, dice ma che paradiso, le montagne, il sole, e noi siamo lì seduti al lago, beviamo il nostro caffè e quasi quasi non ci rendiamo conto e ci snerviamo anche un po' della tipa che non è molto gentile e altra gente arriva qui e il paradiso terrestre sembra.
Sì, sì.
È sempre così, no? Che il mondo è relativo, cioè anche in Grecia questi pescatori, per noi questa gioia di vedere tutti questi pesci, il mare, il sole, e loro lavorano con quelle nucche, con quella pelle incrociata.
Sì, ma se rimani lì magari per un anno sei anche parte dell'ambiente e l'emozione arriva anche là dove c'è la novità,
il cambiamento, sì.
Perché noi ci abituiamo veloce, anche se tanti sognano dall'isola, non so, un'isola incantevole nel Pacifico. Voglio vedere se devi rimanere lì per il resto della vita. Dopo un anno hai la nausea.
4 settimane.
Può darsi, sì.
Ascolta, la morte dove sta?
Ma io dico sempre la morte è l'unica certezza che abbiamo nella vita, e per quello è anche giusto considerarla, nel senso che la limitatezza della nostra esistenza rende prezioso la vita, perché se dovessimo vivere per sempre non diamo più questa importanza al momento. Però dobbiamo renderci conto e per ogni cosa che facciamo anche di sapere il perché. Perché io vedo che tanti vivono ciechi, vivono senza rendersi conto, senza consapevolezza.
Alle volte mi sono chiesto se il viaggiare non sia una maniera, di tante maniere, di prepararsi alla morte. Io trovo che in un viaggio, in qualsiasi viaggio, la morte è molto presente. non solo di rischio, ma anche di incontro alla morte. Voglio dire, tu in India avrai visto tante volte i cadaveri che vengono bruciati, cioè si è molto più in contatto in qualsiasi parte del mondo che da noi con la morte, cioè da noi è molto emarginata.
Viene nascosto.
Ma in altri paesi è molto più presente, fa molto più parte della vita. E in più c'è anche il rischio, cioè gli aerei cadono, ci sono comunque anche malviventi in giro, cioè il rischio, o un bus si schianta su qualche passo nell'Himalaya, cioè i rischi ci sono e noi in un certo senso facciamo conto di questo. Non si potrebbe dire che un viaggio comunque è sempre anche un qualcosa che ci mette in relazione alla morte?
Ma dividerei la paura con un'attenzione che è necessaria per evitare troppi rischi. Perché una cosa è questa paura dove ti senti, per esempio, se sei in un aeroplano devi fidarti dal pilota, perché altrimenti vivi una paura. Ma io mi dico, ma anche lui vuole arrivare la sera a casa e cenare con la moglie, per quello farà già il suo mestiere in un modo serio. In quel senso non viaggio con la paura. Un'attenzione di non espormi troppo, di non girare di notte in un quartiere dove si sa di essere derubato è molto alto. Poi dipende anche, se posso farti io una domanda, tu credi in una vita dopo la morte o se il hard disk è rotto, è rotto?
Sai, questa cosa qui si sta cambiando continuamente e io negli ultimi anni mi sono un po' allontanato da tutte queste cose che ci diciamo per calmarci. In fondo sto cercando di affacciare la cosa e per il momento in questo periodo mi dico non c'è niente, cioè la vita è quello che abbiamo e finisce con quello che poi è stato, cioè con la morte e basta. Poi se c'è qualcosa sono ben contento, ma non voglio far conto di quello, non voglio fidarmi di quello o non voglio calmare le mie paure dicendomi ci sarà il paradiso o ci sarà una vita eterna, tutte queste cose. In fondo per me sono delle cose che ci diciamo, l'umanità se le dice, perché la morte è qualcosa molto difficile da accettare semplicemente. E io invece trovo, cioè per me personalmente è importante di imparare a accettare la morte, cioè la morte anche come fine di qualcosa. Che poi ci sia comunque un'eternità nelle cose, lo penso in un certo senso, e non penso che perché un umore tutto è perduto, assolutamente no, o quello che ha fatto, creato o pensato sia via come un hard disk che dici che si può buttare. Non, questo non penso, penso che un senso c'è, ma di immaginarmi una vita di qualsiasi tipo dopo la morte, in fondo, come se mi rifiutassi in questo momento. Per un certo periodo l'ho creduto, l'ho voluto credere, adesso mi dico, chissà, pensiamo che non sia così. E poi
Di non porsi nemmeno la domanda è forse la soluzione ideale, perché dato che la risposta non sappiamo, però io credo che viviamo magari nei ricordi di quelli che ci hanno conosciuti ed è tutti lì, anche se una volta sono morti quelli, allora cosa rimane da una esistenza? Io per quello cerco di vivere senza lasciare troppe tracce di me nel senso materiale.
Tu hai bambini?
No.
E ti dispiace o è successo così?
Se vedo un bimbo di 3 anni con un bel sorriso dico oh, che carino, però se magari la madre dice tienilo per 3 giorni perché io non so, devo andare in un posto, mi spaventerebbe, perché magari anche questa paura di prendere responsabilità mi ha fatto sì che non ho pensato a mettere su famiglia, però penso se doveva capitare magari diventavo un padre normale anch'io. Ho un fratello gemello a Vienna, a un quarto d'ora meno di me, e lui ha 3 figlie, tutti e tre fuori casa adesso, e lui vive la vita più o meno come me, qualche viaggio, va a sciare, gioca a tennis, e anche lui fa filmini con la videocamera, per quello siamo abbastanza simili.
Di prendere su un figlio in questi viaggi o due figli, comunque è un pensiero romantico, no? Di fargli vedere il mondo, di farli esplorare.
Ma starei attento, perché un bambino ha un altro raggio di percepire le cose, non credo che si diverte molto. Mi ha detto appena una signora che vuol mandare i due figli con tutta una classe della scuola Steiner in Nepal, a Kathmandu. E io sono convinto che questi bambini non si divertano in un ambiente così, quando vedono questi gabinetti pubblici e si vedono gli odori e tutto quello, spaventa già un adulto. Allora ti immagini un bambino, e non vedo tanto senso di far fare esperienze a un bambino che magari è più interessato magari al suo videogioco o una Coca-Cola, sai, le cose più immediate. E quando nasce la curiosità, questo bambino si metterà in viaggio da solo.
Ancora una cosa che mi interessa, perché prima l'hai accennato, di non lasciare ricordo materiale in giro, cioè lo chiamano oggi anche footprint, quella cosa di non intralciare troppo il mondo o l'esistenza, non solo nel senso ecologico ma anche nel senso spirituale, di non troppo influire. Com'è per te il pensiero del possesso materiale e dei soldi? Che relazione hai con queste cose qui? E diciamo, quanto ti importa di avere delle cose, di avere degli oggetti o dei soldi?
Ma mi importa spaventosamente poco, perché mi sono accorto che sì, quello che mi serve voglio avere, ma vivo molto modesto, ma per scelta, proprio perché anche se faccio le spese, guardo sempre se c'è qualche cosa in azione così, ma io intendevo prima di non lasciare troppo tracce materiali, di non dover spostare montagne, di non costruire piramidi per dire io c'ero.
Ho capito.
Perché noi facciamo già un danno enorme alla natura solo perché consumiamo energia, costruiamo case, facciamo strade, parcheggi e così via, e diventiamo sempre di più.
Sì, ma è quello che proprio intendo, che è proprio quel possedere, di possedere una casa, di avere una macchina, di avere forse una seconda casa in montagna, di avere tanti soldi in banca, è un po' quello, nel senso di manifestarsi in questo mondo, mentre appunto una persona che viaggia, che è un viaggiatore nel cuore, diciamo, in fondo sa che non deve lasciare tracce veramente nel mondo, non è che deve manifestarsi il più del necessario.
E specialmente se è un danno ecologico. Ieri sono stato sulla vetta del Monte Boglia e non c'era nessuno, dopo mi sono detto ma giù lì vivono 50.000 persone, e io ero l'unico che avevo l'idea di andare sul Monte Boglia, e avevo un po' il senso che questa città sotto è mia. In quel momento, e quel praticello dove mi sono seduto è mio. Quando vado via non ho bisogno di mettere un recinto e dire privato è mio, no? Era mio in quel momento, che mi serviva per sdraiarmi e prendere un po' di sole. E per quello non dobbiamo sempre possedere tutto, ma nemmeno le altre persone, il partner, la moglie, perché tanti hanno questo concetto del possedere una moglie, avere dei bambini. Cosa vuol dire avere? No?
Ci sono e basta. Esatto, che esistano, che siano nostre le cose per quel momento, per il momento che abbiamo bisogno.
Abbiamo delle esigenze di base, dobbiamo mangiare tot calorie, bere, eccetera, però alla fin fine siamo di passaggio.
Grazie mille, Verne, grazie.
Grazie per aver ascoltato Il senso della vita con il viaggiatore e documentarista Werner Kropik. E finalmente ne sapete un po' di più su questa monumentale avventura in cui ci troviamo. Alla prossima!